Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Paolo Tognina e Corinne Zauk. In redazione Luisa Nitti, Gael Curtens e Gioele Anni.
Buona domenica dalle Palme da Corinne Zauk.
E anche da Luisa Nitti. Tre i temi oggi in scaletta. Inizieremo con un collegamento da Israele con la nostra collega di Segni dei Tempi, Lucia Cuoci. Sta seguendo l'evoluzione della delicata situazione politica nel paese.
Sarà poi la volta di Gael Curtens, che ci racconterà del recente incontro tra Papa Francesco e i due massimi rappresentanti del Consiglio Ecumenico delle Chiese.
Tu, Corinne, invece ci presenterai l'ultimo libro di Don Armando Matteo sul tema dei giovani e la loro poca frequenza religiosa.
Ecco, abbiamo ora il telefono in diretta da Israele, Lucia Cuoci.
Buongiorno Lucia Cuoci, giornalista della trasmissione televisiva RSI Segni dei Tempi. Benvenuta questa mattina a Chiesa in diretta.
Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno Luisa.
Lucia, ti chiedo subito due cose. In quale città ti trovi adesso e quando potremo vedere in televisione il tuo reportage per Segni dei Tempi?
Sì, allora io adesso mi trovo a Tel Aviv e sto lavorando a un reportage in particolare su quello che sta avvenendo qui in Israele, quindi questa protesta contro la riforma della giustizia, ovviamente non tralasciando la questione anche palestinese. Siamo anche andati nei territori palestinesi e questa va in onda l'8 aprile, la puntata dei Segni dei Tempi dell'8 aprile, mentre il 15 aprile ci sarà un'altra storia interessante.
Sono state, lo sappiamo, delle settimane di grandissima mobilitazione in Israele, decine di migliaia di persone, lo abbiamo visto, stanno protestando contro la riforma della giustizia voluta da Netanyahu. Tu, Lucia, che atmosfera hai trovato? Che cosa ci puoi raccontare da Israele?
L'atmosfera è quella di grande fermento, di un movimento che in 12 settimane, perché la manifestazione di sabato scorso è stata la 12ª settimana, ha visto crescere questo movimento che molti definiscono non un movimento politico, in cui c'è di tutto, ci sono i giovani, ci sono gli anziani, ci sono i sopravvissuti all'olocausto. È un movimento che chiede democrazia, che chiede che questo Stato continui a essere uno Stato democratico. Si è manifestato contro questa riforma della giustizia che Netanyahu e la sua coalizione vuole e che porterebbe il paese in tutta una serie di discriminazioni per delle minoranze, e dall'altro lato ridurrebbe il potere della Corte Suprema, che è, diciamo, l'organismo di garanzia della democrazia nel paese.
In questo contesto abbastanza complesso da un punto di vista politico, tu in particolare che cosa hai scelto di raccontare in questa occasione da Israele?
In particolare ho scelto di raccontare delle diverse voci di questo movimento, più o meno, come dire, estreme. Per esempio, c'è chi guarda anche alla grande assenza, chi sottolinea la grande assenza per esempio degli arabi in queste manifestazioni, degli arabi di Israele che sono il 20% della popolazione, e chi ha sottolineato anche l'assenza poi di slogan. Ce ne sono stati alcuni, ma molto pochi, che riguardano invece l'occupazione dei territori palestinesi, che invece è un problema aperto, che rimane e che mai come in questo momento è del tutto bloccato, fermo. Poi abbiamo anche raccontato, siamo andati nei territori palestinesi ad Awara, in un posto dove la lotta tra palestinesi e i coloni israeliani è quotidiana, diciamo, avviene ogni giorno, per cui abbiamo incontrato una famiglia della cui casa è stata completamente distrutta, bruciata, con la famiglia che c'era all'interno. Quindi, diciamo, abbiamo cercato di dare uno sguardo a 360 gradi sulla situazione, nei limiti del possibile, naturalmente.
Io so che sul versante delle chiese hai anche incontrato una giovane pastora protestante, Sally Azar. Perché questa persona è singolare? È particolare.
Sì, Sally Azar è particolare perché è la prima donna pastora in Palestina, è una giovane donna talentuosa, molto forte, di 26 anni, che è stata appunto ordinata, una luterana, ed è stata ordinata prima donna palestinese nei territori palestinesi, e questa è la prima volta, insomma, che questo succede, e la speranza appunto è che questo serva a dare esempio anche in tante altre chiese, insomma, del luogo. Ricordiamo che ormai i cristiani nei territori palestinesi sono ridotti a una minoranza che va tra l'1 e il 2%, mentre all'interno di Israele direi che quasi, insomma, non ce ne sono. È interessante anche rispetto a tutto questo movimento l'assenza, diciamo, ecco, delle chiese sia sul fronte, diciamo, delle confessioni religiose, che rispetto a questo, insomma, si sono sentite molto poco rispetto a quello che è avvenuto in questi giorni.
Allora, il resto, Lucia, lo racconterai nei tuoi servizi televisivi per la trasmissione Segni dei Tempi, che, lo ricordiamo, andrà in onda sabato 8 aprile alle ore 12.05 su RSI La 1 e poi ancora il 15 aprile alla stessa ora sempre su RSI La 1. Grazie Lucia Cuocci per il tuo intervento a Chiesa in Diretta. Allora, buon lavoro e poi buon rientro a Lugano.
Grazie, grazie a te, buon lavoro, grazie.
E ritorniamo in studio, dialogo ecumenico, accoglienza dei rifugiati, lotta al cambiamento climatico e guerra in Ucraina sono alcuni dei temi di cui hanno parlato nel loro recente incontro con Papa Francesco, i due massimi rappresentanti del Consiglio Ecumenico delle Chiese.
Ricordiamo che si tratta di un organismo mondiale di chiese con sede a Ginevra, l'unico che ha tra i suoi membri anche la Chiesa Ortodossa Russa, che sappiamo appoggia la guerra di Putin in Ucraina.
Tra gli altri temi discussi, anche quello di due ricorrenze importanti che la Chiesa Cattolica e il Consiglio Ecumenico intendono celebrare ecumenicamente: la Pasqua del 2025 e il cinquecentenario della confessione augustana.
Gael Kurtens ne ha parlato con il vescovo luterano Heinrich Bedford Strom, nuovo moderatore del Consiglio Ecumenico. Sentiamo.
Wir haben diese tiefe Verbindung im gemeinsamen Glauben an Christus. Und die ist nicht nur eine geistliche, die ist auch eine menschliche. Und man spürt es.
Ci lega la comune fede in Cristo, un legame non solo spirituale ma anche umano, e lo si sente proprio. È quanto ci ha detto a caldo, dopo l'incontro con Papa Francesco in Vaticano lo scorso 23 marzo, il vescovo luterano Heinrich Bedford Strom. Per lunghi anni è stato il presidente della Chiesa Evangelica in Germania e da pochi mesi ricopre l'incarico di moderatore del Comitato Centrale del Consiglio Ecumenico delle Chiese. Ricordiamo che questo organismo di chiese, nato dopo la Seconda Guerra Mondiale, ha sede a Ginevra e riunisce 350 chiese anglicane, evangeliche, ortodosse e veterocattoliche di 120 paesi in rappresentanza di 580 milioni di cristiani e cristiane in tutto il mondo. Non ne è membro la Chiesa Cattolica Romana, anche se esiste da anni una stretta collaborazione. Non è la prima volta che Bedford Strom incontra Papa Francesco, ma è la prima volta che lo incontra in questa nuova veste. Presente in Vaticano anche il nuovo segretario dell'Organismo Mondiale di Chiesa, il pastore sudafricano Jerry Pillay, operativo dal 1 gennaio. Si è trattato dunque di un incontro inedito, durante il quale si è parlato di dialogo ecumenico, accoglienza dei rifugiati, lotta al cambiamento climatico e guerra in Ucraina, con l'intento di illustrare a Papa Francesco i punti programmatici del Consiglio Ecumenico per i prossimi 8 anni. Questa, infatti, è la durata dei mandati, sia del pastore presbiteriano Pillay che del vescovo luterano Bedford Strom. Un incontro che ha messo in evidenza quello che Heinrich Bedford Strom chiama l'ecumenismo del cuore. Ma sentiamo.
Es war gleich eine tiefe innere Verbindung da. Ich nenne das jetzt mit dem Programmwort der Vollversammlung von Karlsruhe, Ökumene des Herzens.
Questo profondo legame che ci unisce potrebbe essere riassunto nella parola programmatica che ci siamo dati alla scorsa Assemblea Generale di Karlsruhe, e cioè l'ecumenismo del cuore. In un mondo come quello attuale, profondamente diviso, come Chiese siamo chiamati a dare un segnale di unità. Per noi è molto importante questo e nasce dalla comune fede in Gesù Cristo. Quando parliamo di fratellanza, lo pensiamo veramente. Siamo fratelli e sorelle. E anche per questo, quando mi rivolgo a Papa Francesco, lo chiamo caro fratello in Cristo, senza i titoli ufficiali, e lo penso veramente.
Ich sage auch immer mal lieber Bruder in Christus zu ihm, auch ohne die offiziellen Titel, und so meine ich es auch.
Il caso vuole che nel 2025 la Pasqua accadrà per tutti i cristiani del mondo nella stessa data, cioè sia per le confessioni che seguono il calendario gregoriano, sia per quelle che invece seguono il calendario giuliano. E il caso vuole anche che in quell'anno si celebreranno i 1700 anni del Concilio di Nicea, il primo vero concilio ecumenico riconosciuto da tutte le chiese e nel corso del quale fu decretata la natura insieme divina e umana del Figlio di Dio. Lo convocò in quella città dell'Asia Minore l'imperatore Costantino, preoccupato per la pace religiosa nell'impero romano. Ne scaturirà il credo niceno-costantinopolitano, espressione di unità, e ancora oggi viene recitato durante le funzioni religiose cristiane. Papa Francesco, Jerry Pillay e Bedford Strom hanno fatto il punto sui preparativi in vista di quella storica ricorrenza.
Wir wollen das so ökumenisch wie nur irgend möglich gemeinsam feiern.
Lo vogliamo celebrare insieme nel modo più ecumenico possibile, forse anche con un pellegrinaggio a Nicea, che oggi sta in Turchia, e con una grande conferenza. Ma dobbiamo ancora capire tutti i dettagli. Speriamo di trovare l'impulso per avere anche in futuro una data condivisa per la Pasqua. Certo, per ora si tratta ancora di un augurio, dobbiamo lavorarci, ma è bello sapere che questa possibilità ci viene offerta per quest'anno così speciale.
Schön ist jedenfalls, dass es uns sozusagen serviert wird in diesem Fall zu diesem besonderen Jahr.
Ampia convergenza di vedute esiste tra Papa Francesco e il Consiglio Ecumenico delle Chiese sul fronte dell'accoglienza dei rifugiati e della dignità umana, ma anche della lotta al riscaldamento globale e della cura per la casa comune. I due temi sono stati oggetto del loro recente incontro. E non poteva mancare neanche il tema della guerra in Ucraina, anche perché la Chiesa Ortodossa Russa, che è membro del Consiglio Ecumenico delle Chiese, in questi mesi non ha fatto mistero del suo appoggio alla guerra di aggressione di Putin. Tra l'altro, il Consiglio Ecumenico delle Chiese sta preparando un evento da tenersi a maggio, teso ad intavolare un dialogo tra chiese russe ed ucraine. Ma sentiamo ancora Heinrich Bedford Strom.
Wir hoffen, dass wir vielleicht in drei Schritten vorgehen können.
L'idea è quella di procedere per tappe. Una giornata verrebbe dedicata all'incontro con le chiese ortodosse ucraine. Un'altra giornata alla chiesa ortodossa russa. E la terza tappa vedrebbe tutti intorno allo stesso tavolo. Come comunità mondiale di chiese, dobbiamo quantomeno provare a cercare la pace ad ogni costo. È quanto abbiamo comunicato a Papa Francesco, che ha accolto con interesse la nostra iniziativa. Ancora non è chiaro se la Chiesa Cattolica Romana parteciperà ai colloqui, ma verificheremo questa possibilità.
Und wir werden jetzt im weiteren Verlauf sehen, ob bzw. wie die römisch-katholische Kirche daran auch beteiligt sein kann.
Sappiamo che per parte ortodossa russa, tra le giustificazioni apportate per questa guerra, c'è la lotta alla propaganda gay che minaccerebbe i cosiddetti valori tradizionali, il tutto farcito da una feroce retorica antioccidentale. Ora, il Consiglio Ecumenico delle Chiese ospita sotto lo stesso tetto espressioni cristiane di diversissimo orientamento teologico. Basti pensare alle numerose chiese protestanti che benedicono i matrimoni di coppie omosessuali. Insomma, che lo stesso Consiglio Ecumenico delle Chiese sia attraversato da profonde fratture di natura etica e teologica è un dato di fatto. Vescovo Bedford Strom, che ruolo può veramente avere in questo contesto di guerra il Consiglio Ecumenico?
Also, ich bin der Überzeugung, dass genau dann, wenn die Auffassungen zu verschiedenen Themen so unterschiedlich sind, genau dann ist die Notwendigkeit am größten, dass es so etwas wie den ökumenischen Rat der Kirchen gibt.
Io sono convinto che quando le concezioni su determinate tematiche sono talmente discordanti, ecco, allora è proprio in questi casi che la necessità di un organismo come il nostro è massima. Se non esistesse, bisognerebbe inventarlo. Proprio per avere un momento di confronto tra le chiese che, pur riconoscendosi in Gesù Cristo, non si trovano d'accordo. Nella prima lettera ai Corinzi, nel primo capitolo, Paolo chiede: «Ma Cristo è diviso?» puntando il dito contro chi insegue leader spirituali diversi da Gesù. Invece Paolo dice: al centro c'è Cristo. Ecco, è un concetto che vale anche per il Consiglio Ecumenico delle Chiese. Paolo ricorda a tutti noi che in prima linea non ci sono le singole tradizioni confessionali, ma c'è Cristo, verso il quale tutti siamo rivolti. Ed è qui che si annida il seme che ci porta a dialogare, anche se abbiamo concezioni diverse. Certo, è una strada tutta in salita, e non c'è dubbio che il tema dell'omosessualità è tra i più controversi. Le chiese ortodosse hanno un approccio completamente diverso rispetto alle chiese protestanti. È un tema sul quale ci scontriamo, ed è ancora più difficile sapendo contemporaneamente quanto le persone omosessuali soffrono per le discriminazioni subite.
Und es ist natürlich dann besonders schwer, wenn man gleichzeitig weiß, wie sehr Menschen, die wegen Homosexualität diskriminiert werden, wie sehr sie drunter leiden.
Si sente spesso dire che sono di più gli elementi che uniscono le chiese di quelli che le dividono. Per lei personalmente, vescovo Bedford Strom, qual è l'ostacolo all'unità dei cristiani che più di tutti vorrebbe vedere superato?
Mich schmerzt am allermeisten, dass wir nicht gemeinsam am Tisch des Herrn Abendmahl feiern können.
Quel che mi ferisce di più è l'impossibilità di sedermi alla stessa mensa del Signore. Quando partecipo a una messa cattolico-romana con tutto me stesso, sentendomi coinvolto dal profondo del cuore, ma poi vengo escluso dall'Eucaristia dovendo rimanere seduto, ecco, questo mi ferisce e mi ferirà sempre. Abbiamo toccato anche questo tema durante l'incontro con Papa Francesco, al quale era presente anche il cardinal Kurt Koch, il ministro vaticano per il dialogo ecumenico. Il mio impegno per i prossimi 8 anni sarà caratterizzato anche dalla particolare attenzione che accordo a questo tema, soprattutto in vista del 500enario della confessione augustana che abbiamo all'orizzonte. Nel 1530, dopo la riforma protestante, ci fu quest'ultimo tentativo di salvaguardare l'unità, tentativo che naufragò. In vista di questa ricorrenza, il cardinale Koch vorrebbe convocare una commissione che si occuperà di battesimo, eucaristia e ministero, una mossa che vedo molto favorevolmente. L'approccio a questi ostacoli, più che teologico, dovrebbe trarre ispirazione appunto da quello che noi chiamiamo l'ecumenismo del cuore. Perché nel profondo dei nostri cuori sentiamo che Cristo è in mezzo a noi. Lo sappiamo che siamo uno, lo siamo già. Una cosa è certa, voglio ancora vedere il giorno in cui staremo insieme alla cena del Signore.
Dass wir wirklich tief im Herzen spüren, Christus ist mitten unter uns und wir gehören zusammen, wir sind eins, wir sind es schon. Und für mich ist klar, ich möchte auf jeden Fall das gemeinsame Abendmahl noch selbst erleben.
Giriamo ora pagina per dare spazio alla conversazione che tu, Corinne, hai avuto con Don Armando Matteo in occasione del suo ultimo libro.
Sì, si tratta dell'ultimo volume, l'ultimo capitolo di una trilogia che Don Armando, per molti anni assistente della FUCI, della Federazione Universitaria Cattolica Italiana, ha dedicato al tema del rapporto dei giovani con la fede e la Chiesa.
Ascoltiamo insieme che cosa ti ha detto.
Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me!
Da tempo vediamo le nostre chiese svuotarsi di giovani. Lo vediamo ogni domenica, i giovani sono i grandi assenti alle celebrazioni religiose. Ce lo dicono i preti, lo confermano le statistiche, che ci informano che sono il 12% i giovani tra i 15 e i 24 anni che si dichiarano appartenenti alla Chiesa Cattolica. Un dato questo, seppur significativo, che ancora non ci rivela nulla sulla loro presenza alle messe domenicali. Un'assenza che interroga anche Don Armando Matteo, docente di teologia fondamentale alla Pontificia Università Orbagnana e segretario del Dicastero per la Dottrina della Fede, oltre che autore di diversi saggi. Di lui mi piace ricordare lo Scisma Rosa, dove fu tra i primi a tematizzare la scomparsa delle donne dal panorama delle nostre chiese. Ma Don Armando si è occupato e si occupa anche molto di giovani. Da qualche mese è uscito il saggio Riportare i giovani a messa, che segue cronologicamente Pastorale 4.0 e Convertire Peter Pan, tutti editi per la casa editrice Ancora e tutti legati al tema della trasmissione della fede.
Notizie di Peter Pan, lo voglio vivo.
C'è un filo rosso che attraversa questi tre testi, Don Armando, una figura che fa capolino dalle pagine dei suoi tre saggi, quella di Peter Pan. Ci vuole illustrare quella che è la sua tesi di fondo circa il disamoramento dei giovani nei confronti della Chiesa e che cosa c'entra Peter Pan, questo bambino che non voleva crescere con tutto questo?
Noi adulti siamo diventati dei Peter Pan, cioè a un certo punto la storia della specie si è sviluppata così tanto e così meravigliosamente e così anche formidabilmente che abbiamo ottenuto una vita più lunga, abbiamo ottenuto una vita con meno malattie, con meno sofferenza, abbiamo più tempo grazie agli elettrodomestici, abbiamo più attività per viaggiare, mezzi per viaggiare, per vivere la vita in maniera un po' più leggera. Ecco, noi adulti non siamo più nella valle delle lacrime e tutto questo ci ha un po' rapiti verso una concezione della vita più sull'onda della potenza, della libertà, della giovinezza. E cosa capita? Capita che in noi adulti per primo il riferimento al cristianesimo diventa sempre più marginale, secondario, soprattutto un cristianesimo che invece è pensato per persone che sono nate prima di tutti questi cambiamenti. Allora, detto in maniera molto sintetica, se è vero che le indagini ci dicono che i nostri ragazzi sono sostanzialmente indifferenti nei confronti dell'esperienza religiosa, la ragione ultima di questo fenomeno è perché noi adulti lentamente siamo passati da una grande cristianità a una fase di post-cristianità. Cioè l'esperienza spirituale per noi adulti è sempre più marginale, non parla più al nostro cuore, ai nostri interessi. Ed è qui che l'azione pastorale viene chiamata direttamente in causa.
Prima e più urgente quindi di una riforma della pastorale dei giovani sarebbe rivedere l'approccio, la relazione e il modo con cui la Chiesa attraverso i suoi preti dialoga con questo mondo adulto profondamente cambiato.
Esatto. Nella misura in cui i pastori, i fedeli, penso soprattutto agli operatori pastorali, non si accorgono che il cristianesimo che noi proponiamo è un cristianesimo pensato per i genitori di Peter Pan, per i nonni di Peter Pan. E nella misura in cui questo cristianesimo non può funzionare per noi adulti immersi nel mito della giovinezza, ancora di meno funzionare per i figli e le figlie di Peter Pan. Quindi c'è la necessità di un ripensamento globale di come noi presentiamo il Vangelo. Non si tratta di cambiare il Vangelo, di cambiare, come dire, le parole di Gesù, ma sempre i discepoli hanno provato a mettere insieme quelle che sono le istanze di vita, di felicità, di senso dell'umano, di volta in volta presenti, con quella che è la proposta, ecco, del Vangelo. Il modo con cui noi raccordiamo ancora adesso le istanze umane e il Vangelo non ha fatto ancora sino in fondo i conti con l'arrivo di Peter Pan.
Ora però Peter Pan ha alle spalle una pandemia, si trova nel mezzo di una guerra che lo spaventa e vede davanti a sé un futuro incerto con un mercato del lavoro difficile da prevedere e una crisi climatica che nessuno sa cosa ci riserverà. A me non sembra tanto un parco giochi per Peter Pan questa vita. Non crede Don Armando che anche la Chiesa abbia una sua responsabilità in questo scollamento, in questa progressiva disaffezione prima dei giovani, poi delle donne e ora anche da parte della nuova generazione di adulti?
Perché il cristianesimo di oggi possa in qualche modo intercettare questo cambiamento epocale di fronte al quale ci troviamo, perché gli uomini di Chiesa e le donne di Chiesa possano parlare ai loro contemporanei, ci vuole un lavoro incredibile, enorme. E Papa Francesco ne è consapevole. Bisogna trasformare tutto, dice lui, l'orario delle messe, il numero delle parrocchie, il numero delle diocesi, gli orari, i canti, l'omelia, la formazione dei preti, la formazione dei catechisti. Lui ha presente davvero che è un lavoro straordinario quello che sarebbe necessario per offrire un cristianesimo che sia all'altezza. Questo lavoro spaventa. E allora cosa succede? Succede che ci fermiamo. Proviamo ad aggiustare qualche cosina, aspettando un miracolo, direi. Proviamo a fare le cose di sempre, sperando di ottenere risultati diversi. Allora la mia provocazione è: prendiamo un sogno, cioè facciamoci guidare da un sogno. Questo sogno per me è appunto riportare i giovani a messa, cioè godere dell'idea di avere questa possibilità. Questo sogno, che oggi sembra quasi un sogno impossibile, se diventa in qualche misura, se lo interiorizziamo, ci può dare quella forza, quel coraggio, quella perseveranza di cui abbiamo assolutamente bisogno per fare tutto ciò che c'è necessario fare per trasformare il volto delle nostre comunità. E senza un sogno forse non si trova. Come diceva Antoine de Saint-Exupéry, se vuoi che gli uomini costruiscano una barca, affrontino la fatica necessaria per andare nei boschi, tagliare gli alberi, prepararli, la prima cosa che devi fare è suscitare in loro, ecco, la nostalgia del mare lontano, la nostalgia del viaggio.
Non è un'invenzione, è neanche un gioco di parole.
Ci vuole un sogno grande, dice Don Armando Matteo, un grande sogno per ritrovare prima o poi l'isola che ancora non c'è.
La trovi da te.
Ricordo che il libro di cui abbiamo parlato questa mattina con il suo autore, Don Armando Matteo, è Riportare i giovani a messa, la trasmissione della fede in una società senza adulti, uscito per la casa editrice Ancora.
Prima di chiudere vorremmo ricordarvi che venerdì santo, 7 aprile, alle ore 19:30 nella chiesa evangelica di Via Cattaneo 2 a Lugano andrà in scena La Passione di Cristo secondo Matteo, una pantomima di Damir Dantès.
Mentre tra poco alle 11 in cattedrale a Lugano, Monsignor Alain de Rémy presiederà la solenne celebrazione eucaristica della Domenica delle Palme.
E con questo è tutto. Ringraziamo il tecnico Mattia Pianezzi che ci ha assistite dalla console e tutti voi che ci avete seguito anche oggi.
Da Corinne Zauch e Luisa Nitti l'augurio di una serena Domenica delle Palme e di una buona Settimana Santa.